da quello che diceva adesso Stefano, a quello poi che noi abbiamo letto, cioè, noi ci scontravamo una contraddizione grossissima, no? Quella che poteva essere la linea portata avanti da Marco. Cioè, gli uomini politici, i quadri politici, il vertice andava a verificare nelle masse quelle che erano le loro esigenze, però andava a verificare a modo di inchiesta, cioè senza che queste masse potessero dare un contributo reale a quello che poteva essere, per esempio, una riforma agraria. Cioè, una riforma agraria era fatta soltanto in base a ciò che loro, dopo aver visto, dopo aver sentito i contadini, come vivevano, come era la loro condizione, facevano un'analisi e quindi individuavano anche loro quelle che erano, cioè le individuavano loro quelle che erano le esigenze dei contadini, o era la popolazione stessa che andava a dare un contributo a quella che doveva essere una linea di vertice.
Io penso che lo facevano insieme, questo penso.
E appunto da qui e anche da quello che si
scrive. No, ecco.
Se volete, andiamo un momento per fare un esempio che se vuoi non ha niente a che fare con il discorso che stiamo facendo, ma che forse sul metodo ha a che fare qualche cosa. Io sono stato nel 72, ho visitato alcuni comuni popolari, una cosa che mi ha colpito moltissimo allora fu vedere in che modo nelle comuni, a livello della squadra di lavoro, stabilivano quale doveva essere la retribuzione di ogni contadino, che è una cosa complicatissima. E fra l'altro in Cina, a partire dal 58, cioè da quando fu iniziata la costruzione delle comuni popolari, ha variato moltissimo. E come facevano? La squadra, gruppo di lavoro, di contadini che lavorano insieme. Ed è un gruppo limitato numericamente, cioè si tratta di, non sono mai più di 50 persone, spesso di meno. E la fissazione della retribuzione veniva fatta in base a una serie di elementi oggettivi, cioè la durata del lavoro, le giornate che vengono fatte, le ore che vengono lavorate, il tipo di lavoro che si fa, quindi anche la qualifica del lavoratore, gli strumenti che si adoperano. Però la cosa interessante è che tutti quanti questi elementi, che contavano tutti, in che modo poi venivano a contribuire a fissare la retribuzione complessiva? Attraverso una decisione che veniva presa nell'assemblea dei contadini, in cui ognuno dei contadini doveva lui per primo descrivere il proprio lavoro e proporre una valutazione. Questo veniva fatto da tutti, ognuno lo faceva per il proprio lavoro e tutti avevano il diritto di intervenire sulla valutazione e di dire la propria opinione su questo. Capisci questo fatto? C'è una norma generale che viene ancorata a diversi elementi oggettivi, però la conclusione non è soltanto il risultato della valutazione e della somma di questi fattori, poi interviene un elemento che è l'elemento in cui ogni contadino confronta il proprio interesse individuale e la valutazione personale del proprio lavoro con l'interesse collettivo. E insieme facevano questo. Con questo non voglio dire, guarda che non voglio dire perché so che non è così, che questo è lo schema che in questi anni è prevalso e si è generalizzato in tutte le comuni della Cina, perché non è così. Però questa è una delle componenti ed è una delle componenti su cui c'è stata e c'è tuttora una lotta per fare passare questo modo di risolvere questo problema, capisci? Cioè, ecco, questo è un punto in cui tu hai che a livello del vertice, della comune, si stabilisce una serie di elementi che debbono servire alla valutazione della retribuzione individuale del membro della squadra. Però poi la retribuzione non viene stabilita dal vertice in base a questi elementi, la valutazione finale la fanno i contadini e la fanno in questo modo singolarissimo, secondo me, confrontando, cioè che ognuno si deve innanzitutto prendere lui la responsabilità di quello che dice, che valuta sul lavoro proprio, e fare una proposta pubblica che tutti la sentono, di fronte a tutti gli altri che gli possono fare tutte le osservazioni e le contestazioni, e che è solo attraverso questo procedimento che poi si arriva a stabilire qual è la retribuzione di uno che in realtà. Cioè, mi sembra una cosa che non vorrei generalizzare, però come segno di un modo di lavorare in cui c'è un rapporto fra la norma generale che viene fissata e il modo di applicarla, è abbastanza significativo. Ma ripeto, non dimenticate mai che tutto avveniva nell'ambiente più primitivo, in mezzo a montagne desolate, dove per coltivare la terra e farla fruttificare qualche cosa bisognava fare una fatica immensa, in posti dove una delle peggiori carenze che spesso avevano, chiusi dall'assedio del comitato, che non avevano il sale, che è poi un elemento vitale, perché se si mangia senza sale poi si va incontro a una serie di malattie, di alterazioni gravi della nutrizione. Gli mancava perfino il sale, e il mangiare poteva essere solo una scodella di riso o di miglio, cioè in condizioni di una povertà assoluta. Ecco, non bisogna mai perdere di vista questo, che tutto questo tentativo di trasformare l'uomo e la società poi avveniva in queste condizioni, cioè non a alti livelli di produttività, ma nella miseria più spaventosa.
Ma primitivo come?
Primitivo nel senso che dicevo prima, cioè di campagne e di montagne della Cina, dell'interno della Cina, in zone che erano in parte coltivate, in parte no, e perfino disabitate, dove erano costretti a rifugiarsi, con delle masse di contadine che fino a quel momento erano state analfabete, e a cui bisognava cominciare a insegnare quei 50-60 ideogrammi sufficienti per cominciare a leggere i documenti più semplici, capisci? Ecco, questo è il livello. Allora, questo era il materiale su cui si lavorava, questo era il livello di umanità, capisci? Che poteva anche essere sotto certi aspetti, per altri aspetti, immenso. Però questo era il livello su cui cominciò questa impresa, capisci? Non bisogna mai dimenticare questo, che cioè lì non c'era il proletariato avanzato di fabbrica, ma c'erano dei contadini che avevano vissuto, certo, che avevano vissuto su un pezzetto di terra piccolissimo, sfruttati nelle condizioni più spaventose, oppressi, legati anche ad una tradizione oppressiva che arrivava fin dentro la famiglia, abituati a non mangiare mai in proporzione della loro fame, capisci? E da questo materiale umano bisognava fare venire fuori la rivoluzione, capisci? Che è stata un'opera sovrumana. Queste cose ogni tanto i nostri...
Io per altro verso c'è anche un fenomeno, tra virgolette, positivo, nel senso che questa era veramente gente che non c'era niente da perdere.
Sì,
il proletariato in fabbrica, come dimostra adesso sì, sì, certo. Quello che abbiamo sì, fatta sì. È sottoposto ai ricatti economici di posizione sì, sociale, eccetera, che ci sono noi.
Se è vero che c'era un'identificazione nella lotta per la rivoluzione e nella lotta per l'esistenza.
Sì, no, in un certo senso spontanei contadini, perché
certo, è vero questo. Cioè, per un certo periodo ci fu proprio la coesistenza in questi due problemi, che si poteva sopravvivere solo se si rivoluzionavano le cose. Quindi c'era questo elemento, evidentemente. Cioè che nella maniera, se poi più semplice, più materiale, la rivoluzione era la ragione della vita. Ecco. Non perché uno aveva imparato e sapeva l'ideologia o altro, ma perché a un certo momento il vivere insieme imponeva il lavorare insieme e combattere insieme. Sì, certo, per un certo periodo questo è stato il livello.
Mi aveva convinto quando lui assumeva l'avanguardia della rivoluzione e il movimento contadino, e poi ci portava la scienza operaria. Io vedevo in realtà un processo inverso, cioè lui assumeva per forza di cose il movimento contadino come soggetto della rivoluzione e lo portava alla scienza operaria. Cioè non è che lui, cioè lui è cresciuto in quella cultura, dall'interno poi ha portato ai canoni tradizionali del movimento comunista questa scoperta. Cioè non è che andava dai contadini con la teoria del.
Assolutamente no, certo, assolutamente, questo completamente estraneo, del resto avete letto questi primi scritti di Mao, mi pare che hai visto esattamente la cosa, cioè voglio dire, ecco, si potrebbe fare, ecco, Lenin per esempio pensava, quando Lenin si pose il problema del partito, del proletariato, nel libro famoso Che fare, lui a un certo momento sostiene una teoria secondo la quale la classe operaia non fa la rivoluzione da sola. La classe operaia da sola può al massimo fare del buon sindacalismo, lui dice del trade unionismo. E sostiene che chi porta il socialismo all'interno della classe operaia sono gli ideologi borghesi. Questo dice Lenin, riprendendo in fondo un punto di vista che era stato di Kautsky prima di lui. Lenin sostiene questo, che il socialismo è importato all'interno della classe operaia dalla cultura rivoluzionaria che viene dall'assenza. E la scienza nella società divisa in classi è in fondo monopolio esclusivo della borghesia. Questo diceva Lenin. Secondo me questa è una teoria che poteva avere una qualche, ed ebbe infatti, una certa presa e una certa efficacia pratica nella Russia zarista del principio del secolo. Cioè un regime tirannico che non concedeva nessuna libertà, in cui il movimento operaio non poteva che essere clandestino e agiva clandestinamente come una avanguardia relativamente piccola, esigua come numero, e in cui quindi gli elementi di importazione borghese, piccolo borghese, proprio questi portatori della scienza socialista, finirono col svolgere un ruolo dominante, come avvenne. In fondo, credo che quasi tutti i più grandi dirigenti bolscevichi non erano di origine proletaria. Quindi in questa posizione di Lenin c'era certamente una osservazione di fatto ricca proprio di elementi storici concreti e di elementi politici efficaci, mentre invece secondo me questa stessa cosa come teoria generale è da scartare completamente. Io sono contro questo tipo di, non ho mai nascosto questo tipo di generalizzazione. Ecco, per quanto riguarda il problema di Mao, per riprendere quello che dicevi tu forse hai potuto avere l'impressione che io pensassi che in fondo Mao a suo modo la pensava come Lenin, nel senso che all'interno del movimento contadino bisognava portare la scienza proletaria dall'esterno. Che sarebbe una...
Tant'è vero che quello che fa il secondo 1905 e lei lo dice con la linea tesoria, non rivedete.
No, Lenin, questo lo, nel che fare del 1900, della fine del 1902, mi pare.
Molto prima della sua soglia che c'era, quindi lui, sì. Anche lui in parte dico rosso sui passi.
Certo, anche Lenin poi corresse quello, cioè corresse, la corresse nella pratica, perché teoricamente non l'ha corretta mai, ma nella pratica sì. Quando, nel 1902 i soviet non esistevano e poi quando i soviet sorsero spontaneamente, non furono costituiti dal partito. E così no, io non volevo dire, non mi passava per niente per la testa che Mao si comportava verso aveva nei confronti dei contadini la stessa concezione o una concezione analoga a quella che Lenin aveva per quanto riguarda il rivoluzionamento della classe operaia. Non pensavo questo.
Questa concezione di devoluzione, in certo senso, come dovrebbe essere una certa concezione di devoluzione se presa in quel modo, più o meno, no?
No, voglio dire, no, è molto diverso, perché non è che Mao ha mai dubitato della capacità rivoluzionaria della classe operaia.
Certo,
non ha mai dubitato di questo. Solo che constatava che in Cina la classe operaia, certo, era una minoranza tale che non poteva assolvere a quel ruolo che aveva svolto in
Occidente. Facendosi a quello che disse Lenin nel che fare a proposito della borghesia che portava gli elementi rivoluzionari verso la classe, verso
l'interno. Cioè, Mao non è che mai limitato della capacità rivoluzionaria della classe operaria, solo che constatava che in Cina la classe operaria era una tale minoranza e poi nel 27 era stata praticamente distrutta nella sua avanguardia rivoluzionaria. Per cui, e d'altra parte si trovava di fronte a questo straordinario fenomeno della rivolta contadina generalizzata, che lui aveva già visto e diagnosticato, come risulta dallo scritto sul movimento contadino da un anno, prima della sconfitta. Perché lui lo dice prima della sconfitta, lui dice che le grandi masse contadine si sono messe in marcia e sono avanguardia, dice proprio, della rivoluzione. Lui questo lo dice prima della sconfitta, cioè non è un arroccarsi dopo la sconfitta. Sì, dopo la sconfitta lui si arrocca nelle montagne, però questa concezione in lui è già sorta prima della sconfitta. Questa è la cosa importante.